Astronauticast. Che fatica, siamo arrivati finalmente in onda. Astronauticast stagione 3, episodio 12, live Astronauticast Studios di Milano. Michael Sacchi, unica faccia nella parte alta dello schermo, perché Paolo Amoroso questa sera non è presente, vi raccontiamo poi dov'è. Collegati con me ci sono, nella parte in basso a destra del vostro teleschermo, per chi ci segue in diretta, il presidente di ISA, l'associazione Italian Astronautics and Space... la NASA.
Cartamento è arrivato!
Giustamente, quando parto in bomba va così. Marco Zambianchi, lì in basso.
Vabbè, sono io, ciao!
Ma lo sapete, lo conoscete, l'ho presentato come se fosse qualcuno di nuovo, ma è sempre lui. Nell'angolino in basso, a sinistra, invece, Luigi Morielli.
Buonasera a tutti.
Niente roboanti titoli?
Sì, no, volevo raccontare un po' Luigi Morielli.
Ero articolista di Astronautica, della famosa rivista.
Eccolo. Vediamo se ci arriva.
Coelum.
Bene, no, ma in realtà il nostro Luigi Morielli ha anche il suo Astro World che trovate su astrogation.blogspot.com ed è anche un autore di libri, perché è sua la narrazione in prima persona, mi pare, dell'epopea della sonda marziana Phoenix. Il libro è Un'estate su Marte, edito da se stesso e da ISA Publications. Comunque trovate tutto su astrogation.blogspot.com. Hai visto che alla fine qualche titolino sono
spot giusto... bestiale, grazie.
Ci vuole ogni tanto.
Spottone.
Io hai fatto... Non ho niente da raccontare di me, è anche giusto così. Partiamo, dunque, non c'è Paolo Amoroso, questa sarebbe la formazione standard, ma non c'è Paolo Amoroso perché è occupato nella organizzazione, nella gestione del festival di documentari Vedere la Scienza, qui a Milano. Vi diciamo due parole su Vedere la Scienza perché storicamente ha un ruolo nella... diciamo nella cementazione delle amicizie all'interno del nostro gruppo che ha fondato e gestisce attualmente il direttivo di ISA. Il festival si tiene a Milano dal 22 al 28 marzo, quindi siamo esattamente nella settimana del festival, e questo perché è il motivo per cui Paolo Amoroso non c'è, ed è un festival di documentari scientifici, da qualsiasi ambito scientifico, astrofisica, scienze biomediche, chimica, ambiente, ma anche astronautica, clima, tecnologia, storia della scienza. Quest'anno è, essendo il 2010, l'anno internazionale della biodiversità, l'ho scoperto grazie a questa manifestazione, ci sarà un accento particolare sul tema della biodiversità, con una speciale rassegna di documentari dovuti per la biodiversità. Noi vi raccomandiamo però, se foste interessati a fare un salto, non è assolutamente uno spot, non è nulla di... non è correlato a noi, è semplicemente un consiglio che vi diamo, di andare sabato mattina allo spazio Oberdan in Porta Venezia, in piazza Oberdan a Milano, perché ci saranno documentari che forse sono più indicati al target del nostro podcast. In particolare ci sono Un Minuto di Astronomia, pensate, un documentario di un solo minuto sui pianeti extrasolari, poi I Buchi Neri, L'altro lato dell'infinito, e poi un sogno chiamato Marte, in cui anche ci sarà un nostro astronauta italiano a parlare del futuro dell'esplorazione di Marte, quanto mai nebuloso. Ma ci sono un sacco di altri aggiornamenti prima di passare alle news, e quindi io darei direttamente la parola a Marco.
Grazie Mike, e vorrei iniziare il mio intervento con delle scuse, dal momento che nella scorsa puntata, nella 3.11, ho erroneamente indicato in 3 il numero di lanci dello shuttle che rimanevano. Mi cospargo, anche non idealmente, il capo di cenere, perché ho dimenticato per strada STS 132, che invece grazie al cielo è seguita in maniera sempre eccellente e professionale dal nostro gruppo di articolisti. Per cui, ragazzi, scusate, vi invito piuttosto a verificare comunque sul forum tutti gli aggiornamenti di STS 132, ma proprio pochi minuti fa, mentre stavo sfogliazzando la mia pagina di Facebook, ho visto che dalla NASA è stata data la notizia che c'è il go per STS 131, per cui se tutto andrà bene, se non ci saranno altri intoppi e salvo degli scrub, ci aspetta un bel lancio la mattina del 5 di aprile. E ricordo ai miei colleghi qui in linea con me, ma a tutti voi all'ascolto, che tentatively dovremmo coprire l'evento con una bella diretta video compreso, se nei prossimi giorni l'ESA ci confermerà il noleggio del transponder satellitare. Nel post registrazione farò qualche prova di diffusione dalla scheda satellitare che ho montato qui nel PC degli studios di backup di Astronauticast, così potremo verificare insieme la tenuta della tecnologia che ci sarà utile e necessaria per il giorno 5.
Facciamo la versione netcast di Mai Dire TV, ve lo ricordate Mai Dire TV? No, la Gialappa scommentava quelle cose indecenti che si trovavano su satelliti di libero accesso.
Ho il rotore motorizzato, quindi possiamo spaziare da Turksat fino ai satelliti russi, volendo si può fare. Comunque, tornando un attimo a bomba, in questo episodio ho due importanti annunci da farvi. Il primo è che il giorno 12 aprile all'Ecco presso il Planetario daremo vita all'unica, almeno fino al momento, Yuri's Night italiana, nella migliore tradizione, che già è al quinto anno presso il Planetario di Lecco, dove insieme ad altri amici presto un lavoro volontario come conferenziere. E quindi siete tutti invitati, quella sera vi toccherà ascoltare me. Quest'anno sono stato scelto per la presentazione, che è il nostro modo di celebrare la serata dedicata a Yuri Gagarin. Ricordo, per chi non lo sapesse, che la Yuri's Night è una celebrazione internazionale che vede impegnati, non mi ricordo quanti paesi nel mondo in questo momento, ma in genere è compresa la Stazione Spaziale Internazionale. Ora lo cerco mentre vi parlo. Appunto nel ricordo del primo volo di Yuri Gagarin il 12 aprile del 1961. Naturalmente non ci limitiamo solamente a una conferenza, perché dopo la chiacchierata ci aspetta un autopasto, una fantastica pizza tutti insieme, anche se, a dirvi il vero, vi devo confidare che è l'ultimo anno che intendiamo, almeno come Planetario di Lecco, svolgerla in questo modo. Vorremmo incrementare l'impegno dell'associazione ISA di Deep Space, che è l'associazione che gestisce il planetario, e lanciare per il 2011 una Yuri's Night che somiglia molto alle reunion dello Star Trek Italian Club. Non so se qualcuno di voi è uno stickista, io so che io, Mike e Luigi siamo tutti e tre tesserati di stick.
No, lo sono stato io, non lo sono più, però lo sono stato.
Io, vabbè, cose tristi succedono, ragazzi, io mi rendo conto. Ti toglierò il poster di Paul che hai in bagno. E...
Ma sarebbe bello, però.
In ogni caso, l'idea è quella di riunire in aprile il più possibile la community che si è formata con la celebrazione di novembre dell'Astronauticon. Quindi un momento di revival, di rincontro, magari distribuito su tutta la giornata e non solo sulla serata, che ci consente magari di isolare la parte divulgativa di giorno e di dedicarci a una vera e propria serata di festa tutta intera, senza conferenza, nell'ultima parte della giornata. Secondo annuncio, altrettanto importante, sempre in aprile, due giorni prima, il giorno 10, a due passi da Lecco, avremo il piacere di ospitare in qualità di host dell'evento Paolo Nespoli. Paolo Nespoli, che viene in un comune vicino a Lecco che si chiama Oggiono, e sarà nostro ospite, ospite degli organizzatori, la Fondazione San Marco d'Oggiono, la Fondazione Marco d'Oggiono, che organizza e che ci ha chiesto appunto di curare con Paolo l'organizzazione della serata. Ci aspetta un incontro mirabolante, perché chi ha avuto la fortuna di vedere Paolo Nespoli dal vivo sa quale giullare, nel senso buono, lui sia, in grado di galvanizzare le persone che lo ascoltano, di coinvolgere tutti nel dialogo, nella chiacchierata, e ci aspetta insomma una gran serata all'insegna dell'astronautica. E quindi so se volete fare un pacchetto di 2 giorni, 10-12 aprile, oppure scegliete voi. In ogni caso vi aspettiamo numerosi e per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi anche per messaggio privato sul forum. Non dovrei avere dimenticato niente questa volta, mi sto riguardando gli appunti, no, confermo, e quindi passo la parola a Luigi che ci parla di LRO, giusto?
Giusto, esattamente. Il Lunar Reconnaissance Orbiter che negli ultimi giorni ci ha regalato delle fotografie veramente incredibili, oltre a tutte quelle che ci aveva regalato finora delle varie missioni Apollo e tutti i siti delle varie missioni Apollo, che è dal luglio dell'anno scorso che sta inviando queste fotografie e progressivamente ci ha fornito immagini con una risoluzione sempre crescente fino all'entrata nell'orbita definitiva che è a 50 km di quota circa, e ultimamente si è messo a fotografare, ovviamente fotografando tutta la superficie lunare, sono state trovate diverse missioni russe e anche le due americane Surveyor, l'elenco è già abbastanza lungo, infatti Luna 16, Luna 20, Luna 23, Luna 24, che sono state missioni che hanno raggiunto la superficie lunare negli anni dal 70 al 76, e tutte hanno avuto delle piccole capsule che hanno riportato a terra dei campioni di terreno lunare di 50 grammi, 60 fino a 100 grammi mi pare quella che ne ha inviato di più, e la sonda Lunokhod, la Lunokhod 2, che è stato il secondo rover che ha spaziato sulla Luna, e dalle immagini di LRO possiamo vedere addirittura le tracce di tutto il suo percorso. Infatti sul forum c'è stato Lem che ha fatto un confronto fra il percorso che è stato calcolato il percorso che ha effettuato in base ai dati dell'epoca e il percorso che effettivamente è stato visto adesso dalle immagini, e ha notato delle leggere discrepanze. Comunque effettivamente queste immagini sono notevoli e sono emozionantissime, perché pensare che anche solo quelli che all'epoca avevano seguito le missioni così, solo leggendo dei dati, avendo pochissime informazioni, oggi nel nostro, in questo delirio informativo, riuscire ad avere queste fotografie è veramente emozionante. Comunque di fatto sono appunto 7 missioni finora che sono state riconosciute sulla superficie lunare. La risoluzione delle fotografie è tutta intorno ai 50 cm per pixel, quindi queste Lunokhod per esempio era 1,60 m x 1,80 m, quindi era un oggetto ben visibile. Addirittura c'è una fotografia, mi pare anche quella evidenziata da Ricky del forum, che proietta un'ombra lunga di ben 18 metri, e quindi dalle immagini satellitari è decisamente visibile. E adesso continuerà a mandarci queste immagini LRO e secondo me continuerà a stupirci in maniera incredibile fino a quando la sua missione riuscirà a proseguire, ecco. Ripasso la linea a Michael adesso.
Tocca a me, quindi stiamo parlando già di Hayabusa? Mi confermi, Marco, sei tu che sta seguendo la scaletta? Ma non è così importante.
Teoricamente avrei dovuto darti ancora qualche minuto parlando dell'atterraggio di Soyuz TMA-16, però se vuoi, vedi tu, io sono pronto.
Allora ti passo la parola volentieri.
Il 18 marzo scorso alle 12:24 ora dell'Europa centrale è atterrata la Soyuz TMA-16 che proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale, riportando a terra i componenti dell'Expedition 22, Jeffrey Williams che ne era il comandante e Maxim Surayev, un russo, che hanno salutato i compagni di permanenza sulla stazione e appunto sono ritornati sulla Terra dopo la missione di quasi 6 mesi. Naturalmente gli atterraggi del Soyuz sono uno spettacolo sempre da vedere, sembrano un vero e proprio impatto a velocità eccessiva, in realtà nella parte inferiore della capsula di discesa sono presenti delle piccole cariche esplosive che appunto detonando pochi secondi prima dell'arrivo al suolo della capsula creano un cuscino d'aria che attutisce l'impatto, che comunque avviene a una velocità discreta. Tanto che i sedili della Soyuz hanno un meccanismo, diciamo, anido d'ape simile a quello che c'era nelle zampe dell'EM, che consente di assorbire gran parte dell'urto a terra, altrimenti l'astronauta avrebbe sicuramente dei danni alla schiena. I due astronauti sono stati trovati in ottimo stato di salute, per quanto può essere ottimo lo stato di due astronauti che rientrano dopo 6 mesi di missione. Non so se avete mai avuto l'opportunità di guardare qualche filmato i volti di questi astronauti dopo una missione di lungo periodo. A dir poco sono pallidi come dei cenci. Però insomma, tra il calore del rientro e il calore delle persone che li accolgono, vengono letteralmente sollevati a braccia e poi incoraggiati, sospinti da tutta la squadra di soccorritori, si riprendono abbastanza in fretta, tanto che nel giro di un paio di giorni al massimo già riescono a camminare bene autonomamente. E i due astronauti erano partiti il 30 settembre del 2009 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, e quindi in totale il volo è stato di 169 giorni, 4 ore e 7 minuti. Sulla ISS rimangono i restanti componenti della Expedition 23, cioè il comandante, che ora è Oleg Kotov, i flight engineer Soichi Noguchi e Timothy Kremer. Prima di chiudere con questa notizia, invito nuovamente tutti gli amici che non lo hanno ancora fatto a crearsi un account di Twitter e a seguire attivamente il prolifico Soichi Noguchi, che dalla stazione spaziale, praticamente in tempo reale, scatta fotografie che poi invia con relativo commento e a volte anche con un quiz, no? Trasformando queste fotografie in quiz sulla Terra, chiedendo magari a noi che siamo qui di indovinare qual è la città o la zona che ha appena fotografato. Tra le altre cose, nella strana logica del nuovo avvicendamento sulla stazione spaziale, dove in realtà le spedizioni si sovrappongono, dove questi equipaggi hanno dei periodi in comune, non c'è più uno stacco netto tra l'inizio di una spedizione nuova e la fine della precedente. Dicevo, sulla stazione stanno per arrivare altri tre flight engineers, che sono Alexander Skvorstov, Tracy Caldwell Dyson e Mikhail Kornienko, che raggiungeranno appunto l'avamposto orbitale il 4 aprile, praticamente il giorno prima della partenza di SCS 131, se la missione Shuttle sarà puntuale. E con questo ho cercato, Michael, di guadagnarti più tempo possibile, ma a questo punto mi dispiace, te tocca.
Soltanto perché non faccio mai in tempo a prepararmi le note del
siamo in dubbio, io ho approfittato.
Ognuno sfrutta i momenti, ma io devo anche tenere sotto controllo la situazione tecnica. Ad esempio, in questo tempo, aggiuntivo in cui mi hai dato, ho cambiato il ticker, che adesso dice diretta. Per chi ci sta guardando, legge diretta sotto di noi. Poco fa leggeva immagini di repertorio, ma non mi sembra di essere ancora di repertorio, sono abbastanza vivo in questo momento. Di cosa volevo parlarvi? Della mia missione preferita, nel senso che tutte le notizie che abbiamo dato di questa missione da quando facciamo Astronauticast me ne sono occupato personalmente, perché ho particolarmente a cuore le sorti di Hayabusa, questa missione giapponese di Sample Return, che avrebbe dovuto e forse riuscirà a riportare sulla Terra del materiale prelevato da un asteroide, in particolare l'asteroide di Itokawa. La storia della missione l'abbiamo raccontata più volte, però facciamo un piccolo riassuntino. La missione ha avuto un sacco di problemi fin dall'arrivo in orbita intorno all'asteroide. La sonda si è rifiutata di avvicinarsi per problemi tecnici e fail safe. Praticamente la sonda è andata in una modalità in cui si poneva in un'orbita sicura rifiutando l'avvicinamento. Successivamente l'avvicinamento c'è stato, non è chiaro se è stato prelevato nel materiale, e si è deciso di tornare a Terra come se la missione si fosse svolta normalmente. E qui sono cominciati i problemi, perché la missione, la sonda ha un solo giroscopio operativo sui tre che che devono mantenerla nell'assetto corretto. E qui parte la mia passione per questa missione, perché riescono a mantenere l'assetto utilizzando le antenne e i pannelli solari della sonda come delle vele solari, utilizzando la pressione solare, della luce solare. E questo è da fantascienza, per chi come me si è guardato Planetes e quindi vede i giapponesi come una cosa stranissima. Vedo Marco che mi fa segno di aspettare, perché penso che voglia tirare fuori il fumetto. Eccolo lì, che lo recupera. Chi ci sta guardando in diretta lo può vedere, Planetes. Devo ancora leggere il manga, mi sono limitato a guardare i cartoni animati, gli anime, perché mi sono stati regalati dalla mia ragazza, che ringrazio tantissimo. È stato un regalo bellissimo, è stato veramente fantastico, grazie amore. Poi un altro problema è la perdita di xeno da uno dei condotti che portano i motori. Soltanto due dei tre motori sono operativi, e questo sono motori a ioni, quindi hanno catalizzatori, hanno varie parti complicate da funzionare, ma anche la loro forza, in quanto è possibile far funzionare un motore sfruttando parti di un altro motore che ha altre componenti guaste. Quindi in qualche modo questa sgangheratissima sonda sta arrivando verso la Terra, e l'ultimo status dice che allo stato attuale mancherebbe la Terra di circa 120.000 km. Questa è un risultato che viene considerato buono, perché con successive accensioni del motori è possibile correggere la rotta di questa sonda e sperare in un ritorno, non è ancora chiaro quando, non è ancora chiaro come, comunque sulla Terra. Io non so che dire, mi appassiona, infatti faccio fatica a raccontarla, non perché non sono preparato, ma perché mi appassiona proprio pensare a questa cosa e agli sforzi degli ingegneri a terra per far funzionare qualcosa che non dovrebbe funzionare, perché ha avuto tutte le sfortune di questo mondo e di questo sistema solare. Hayabusa, speriamo di riaverti presto nel nostro pianeta. Marco, volevi dire qualcosa?
No, innanzitutto che il fumetto di Planetes io non ho percentuali dall'editore, infatti non ve lo dico, cercatevelo con Google, vi assicuro che è straordinariamente bello, anche perché è straordinariamente credibile. Racconta l'epopea di un equipaggio che lavora su una piccola astronave che si chiama Toy Box, che ha il compito di recuperare rottami spaziali lasciati in orbita a varie altezze, sia da scontri di satelliti tra di loro, sia comunque da semplicemente dalla produzione della spazzatura spaziale, che è una realtà che già oggi esiste. E quindi si snodano poi tutta una serie di discorsi anche tecnici legati al problema del recupero dei detriti spaziali e della gestione di questo lavoro, senza finire vittima degli stessi debris che dovrebbero raccogliere. C'è poi un altro fumetto che magari vi faccio vedere, così come valore aggiunto per perdere un paio di minuti, un manga sempre, che si chiama Moonlight Mile, è molto bello, tuttavia un fumetto che consiglio a un pubblico adulto, perché contiene scene anche di sesso esplicito, tuttavia è decisamente molto credibile dal punto di vista astronautico. E un ultimo che è un capolavoro, e penso che Archie Peppe lo conosca molto bene, mi allungo un secondo qui e lo recupero. Eccomi. È 2001 Nights, che è edito da una casa editrice diciamo molto, molto piccola, ma che ha creato questi volumi in formato leggermente maggiore rispetto al normale, sono quasi dei fogli A4, e giusto per darvi un'idea, ecco, questo è un fumetto straordinario, evocativo, sicuramente il più sognatore, tant'è che il suo incipit è proprio la scena di 2001 Odissea nello spazio, degli ominidi che passeggiano per la savana con clave in mano, esatto, e si snoda attraverso temi quali la colonizzazione del cosmo, l'invio di navi generazionali con esploratori inviati che vengono poi raggiunti dai loro pronipoti, ma che sono poi in grado di viaggiare più veloci della luce. Il confronto tra la filosofia e la religione presente sulla Terra e i problemi posti dalle scoperte dell'universo, insomma è un fumetto che tratta quasi i temi di un romanzo con una profondità sicuramente che uno non si aspetterebbe normalmente dalla lettura di un manga, magari bello come Planetes, ma che è sicuramente meno approfondito nella trattazione di alcuni temi. E quindi spero di aver dato a qualcuno di voi appassionato di manga lo spunto di acquistare qualcosa. Se vi interessa, ripeto, vi scrivo i nomi sulla pagina del blog e poi tranquillamente potete andarveli a cercare, lasciare solleticare la vostra fantasia. Ok, Mike, scusa, ho rubato un po' più di tempo fuori scaletta, spero di non aver deviato troppo rispetto ai 30 minuti.
Assolutamente no, siamo completamente nei tempi previsti. Se non vogliamo parlare di qualche altra news che abbiamo messo magari in scaletta come tentativo, non so, valuta tu, se vuoi parlare magari del Fire Test
K33, un razzo, un motore a razzo, possiamo trattarlo in due parole, è più una storia che secondo me è del romantico, visto che sono partito per la tangente con 2001 Nights. È una storia che è tecnica ma contemporaneamente romantica, perché si tratta del recupero da parte dell'Aerojet, un'azienda americana, dei motori NK-33 costruiti a suo tempo per alimentare il primo stadio dell'N1, il razzo con cui l'Unione Sovietica tentò di vincere la corsa alla Luna. Naturalmente non furono baciati dalla fortuna e i rimanenti motori, visto che i tre esemplari di N1 costruiti esplosero più o meno ad altezze più o meno diverse dalla rampa, i restanti motori furono chiusi in un magazzino e i loro costruttori disobbedirono all'ordine di smantellarli e distruggerli. In effetti, se andate a visitare il cosmodromo di Baikonur, sono molte le zone che utilizzano come tetti di gazebo e berceau i resti delle taniche del carburante che erano in costruzione per l'N1, e tutto questo nel tentativo negli anni 70 di dissimulare l'esistenza del progetto. Ma gli NK-33 sono stati conservati.
È una capanna.
Come, scusa?
Missile? Quale missile? Questa è una capanna.
Esatto. Oppure per la serie Due Ingegneri una capanna, la capanna ideale di due ingegneri è decisamente il dome di una tanica di idrogeno liquido, no? Voglio dire. Beh, comunque questi motori sono poi stati recuperati alla fine degli anni 90, a metà anni 90, e sono stati acquistati dall'Aerojet, che ne ha studiato le caratteristiche tecniche e li ha trovati ideali per equipaggiare i razzi di sua produzione, e quindi è stato fatto un fire test delle NK-33 e io posso solo immaginarmi l'enorme emozione dei tanti progettisti e ingegneri che furono costretti a insabbiare l'esistenza della loro creatura per tanti anni, rivedendola poi ruggire fiamme nell'ex terra del nemico. Ci sono situazioni paradossali create dalla fine della guerra fredda e sicuramente questa è una delle più curiose. Per finire, è stato realizzato dalla emittente Discovery Channel un documentario su questa storia. Io ricordo di averlo visto un anno e mezzo fa su Discovery Channel italiano, che appunto raccontava la storia del team di questi anziani ingegneri russi che vengono portati per la prima volta negli Stati Uniti, hanno bisogno di un interprete e che seguono l'accensione al banco di uno degli NK-33 con i commenti quasi estasiati dei colleghi americani che non avevano mai visto un motore a ciclo chiuso così particolare, lavorare a queste pressioni particolari con delle soluzioni tecniche che non erano in grado di immaginare come possibili. Per cui è molto appassionante, spero che si riesca a ritrovare da qualche parte su web, che so, su mulattiere o fiumi impetuosi o torrenti, chi lo sa. Vedete voi. E con questo chiudo la parte delle news, ma vedo qui che la scaletta mi assegna anche il link della settimana, ma oggi sto un po' monopolizzando.
Ti lascio fare, perché sei sicuramente più sveglio di me. Oggi è una giornata abbastanza tragica, come avete avuto modo
Luigi,
di vedere.
Riesci a intervenire, penso che il link lo conosci. Lo conosci bene anche tu, no? Stavi dormendo pure tu, no?
Non mi ricordo, solo quel problema.
No, allora, il link è quello di NASA Apollo Archives, anzi, per meglio dire di Apollo Archives, che non è un'iniziativa di NASA, ma che pubblica una sterminata collezione di fotografie ad altissima risoluzione prese dalle varie missioni Apollo, e non solo, ci sono scatti anche delle missioni pre-Apollo, quindi Mercury e Gemini, o della produzione dei primi prototipi degli Saturn, gli SA, Saturn 1, Saturn 1B, che sono stati lanciati da Cape Canaveral. e poi c'è una bellissima sezione di approfondimento fotografico per quanto riguarda le ASTP, quindi Apollo Soyuz, le tecnologie successive legate al lancio dello Skylab. Assolutamente una risorsa che non può mancare nei preferiti del browser di un buon astronautico.
È una risorsa che ha sfruttato parecchio il nostro ospite la settimana prossima.
Sì, esatto. Tra l'altro, proprio a questo proposito, erroneamente avevamo annunciato per questa settimana l'intervista con l'ospite. In realtà è già pronta, montata, ed è secondo me veramente bella. Abbiamo già accennato il nome, quindi lo possiamo dire. La settimana prossima ai nostri microfoni avremo Paolo Attivissimo, che ci parla delle sue iniziative anti-Moonox e in particolare della realizzazione del suo volume, che è attualmente liberamente scaricabile dal suo blog, ma poi ne parleremo meglio la settimana prossima.
Quindi, se Monzi non ha nulla da aggiungere,
direi di no.
Okay. Beh, potresti dire però a tutti la novità, Luigi, scusa, quella novità? Che sta lì sul tuo tavolo, sì, quell'affare lì che sta sul tuo tavolo.
Il microfono, anch'io mi sono attrezzato per
Sì, in realtà è stato la qualità audio ha oscillato parecchio, almeno da questo lato l'ho sentita parecchio oscillare durante l'episodio, quindi non si è sentita la potenza del microfono Behringer C1 come il nostro, ma in versione USB.
Versione USB, bravo.
In questo momento è appoggiato sul tavolo di Luigi. Però,
infatti,
se gli dei della larghezza di banda,
Luigi. C1, vero?
Se gli dei della banda larga ci assisteranno la prossima settimana, magari avremo una qualità superiore a quella di oggi. Se nessuno ha nulla da aggiungere, allora io direi che possiamo cominciare con i saluti. Dagli Astronautica Studios si è sentita un po' la mancanza di Paolo Amoroso, e quindi vi saluta soltanto Michael Sacchi, mentre invece da Erve
Marco Zambianchi
e da Ovest Ticino, ma che Ovest Ticino.
La Carmagnola, Luigi Morielli.
Ad Astra!
Podcast di Forum Astronautico.